grazie dottoressa. Delle tante cose interessanti che ho sentito, io ho fissato tre parole: scambio, confronto e condivisione, che applicate alla formazione, anche a me che faccio formazione, mi inquietano parecchio, perché ci dicono che è una formazione, di nuovo, che non parte dall'alto verso il basso, ma che si muove anche verso circuiti orizzontali, forse proprio un diverso modo di pensare la formazione, cosa importante per tutti quanti. Grazie, saluto il Presidente Moffa, Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, che è arrivato, lo ringrazio. A questo punto io chiederei di prendere la parola al Professor De Nardis, ordinario di sociologia dell'Università La Sapienza, che è un po' per noi come l'entomologo nei confronti del formicaio. Noi siamo pubblica amministrazione, il formicaio, e chiediamo all'entomologo, che ci guarda con la lente di ingrandimento, di dirci che cosa vede, perché noi abbiamo sicuramente un'ottica un po' distorta, forse lui ci vede meglio, perché, anche se pure lui è un dipendente pubblico, ovviamente.
Dipendente pubblico come il ministro Brunetta, anzi nella stessa fascia. vedete, professore, però self-service, il cavaliere me lo porto, ce lo portiamo noi qui, ed è, penso che sia il modo migliore proprio per impostare un lavoro e un discorso questa mattina, per il quale ringrazio molto mio amico da sempre Pietro Barrera per l'invito come direttore della provincia, soprattutto come coordinatore scientifico del Consorzio Nuova Pubblica Amministrazione. Ringrazio Giulio Emeri, introduzione, e mi permetto di complimentarmi con la dottoressa Gasparri, che conosco anche lei da vecchia data. Vogliamo dirlo, perché lo possiamo dire? Perché ho avuto l'avventura di far parte della sua commissione, la promozione a dirigente, qualche mese fa, anni fa, sono passati quasi 20 anni, ma era giovanissima come lo è tuttora. E io vorrei svolgere la mia, appunto, prendendo spunto anche dalla sollecitazione di Pietro, vorrei svolgere il mio intervento su tre punti fondamentali. Il primo, il rapporto diritto e tutto ciò che diritto non è, legge non è, all'interno delle pubbliche amministrazioni. Diciamo, il diritto è il meta giuridico, primo punto. Secondo punto, il rapporto efficienza-efficacia nella prospettiva dell'applicazione o della inapplicabilità delle norme, tenendo presente il punto di riferimento, vale a dire l'attore sociale che in qualche modo è all'interno di questa, è coinvolto in prima persona. Terzo punto, l'appunto, e mi si perdoni il bisticcio, la persona, gli individui, la professionalità. Dico immediatamente che mentre sono molto d'accordo sulla sostanza del concetto che si vuol dare al termine persona, e mi riferisco anche alla citazione del noto giurista che non citiamo per ovvi motivi, dal momento che siamo al 20 di maggio, e poi dirò una cosa anche su questo, non sono d'accordo sul termine, perché il termine a volte può evocare una sorta di vitalismo, una sorta di metafisica stessa del discorso, che dal punto di vista, io purtroppo traduco tutto in quantità perché faccio il sociologo, dal punto di vista della misurabilità delle cose non sempre è fecondo. Ho paura che ci sia una forte carica valutativa nel termine persona, inteso non in maniera giuridica. E quindi preferisco sempre parlare di individui, individui sociali, individui nelle pubbliche amministrazioni, donne o uomini che siano. Ma su questo torneremo. Altro punto, sì, è vero, il 20 di maggio, via Salaria di 11 anni fa, sembra quasi una cosa, se non fosse per la tragedia di 11 anni fa da Cabala. Qualche giorno fa in un altro convegno abbiamo parlato di Massimo D'Antona con uno dei suoi allievi diretti, il collega Arturo Maresca, un giuslavorista, anche lui, oggi ordinario alla Sapienza. E io voglio ricordare solo questo, che 20 maggio 99, da circa 20 giorni, ero diventato preside della facoltà di sociologia, che era morto sempre prematuramente, anche se non ucciso come Massimo D'Antona, ma ucciso da un male incurabile, il mio predecessore Gianni Statera, prematuramente anche lui, non giovane come Statera, ecco, forse qualche allievo di Via Salaria qui presente lo ricorderà come Pietro Barrera. Mi telefonò qualche giorno dopo il nostro comune amico Francesco Rutelli, all'epoca ancora sindaco di Roma, è a un passo dalle elezioni europee del 99, dove sarebbe diventato poi deputato europeo, per chiedermi appunto un'iniziativa come facoltà, dal momento che purtroppo venne proprio di fronte alla facoltà di Via Salaria, la facoltà di sociologia, per una targa che poi fu messa un anno dopo, esattamente un anno dopo. Io vorrei ricordare che per un anno c'è stata una mano ignota che aveva scritto a carboncino su un fondo bianco le parole in latino non omnis moriar, parole virgiliane, che abbiamo poi ritrasferito in epigrafe alla targa stessa. Non omnis moriar significa che si può uccidere la persona, ma quelle idee, quei parti veri, quei figli, dice Elias Canetti, molto spesso i nostri libri, quello che sono i veri figli, non tanto quelli naturali, restano lì con una apoditticità forte, per cui noi a 11 anni di distanza sembra che sia passata un'altra era geologica, ma torniamo quando parliamo di questi argomenti su quanto ci aveva lasciato Massimo D'Antona. Allora, tornando a quello che volevo dire, primo punto, il rapporto diritto, tutto ciò che diritto non è. Diceva giustamente Pietro, e sono molto contento che lui da giurista abbia detto queste parole, che le leggi, le norme, il diritto positivo non possono veicolare la sostanza del cambiamento, del cangiamento che ha bisogno evidentemente di lavorare sulle persone, per ora adotto anch'io il termine. Poi alla fine non lo adotterò più perché è il terzo punto, sulle persone. Perché in effetti, citando Moreno, esiste tutto un altro settore che molto umilmente si dovrebbe mettere al latere del diritto, che già di per sé quando si riferisce all'amministrazione è il diritto in genere amministrativo, che è il più de iure condendo, come dicono i giuristi, che possiamo avere, e che rappresenta proprio la psicologia dei gruppi, la psicologia del lavoro, la sociologia delle organizzazioni complesse nella specie delle pubbliche amministrazioni, e soprattutto tutta una problematica che, se lasciata in balia appunto di quel buonismo troppo caramelloso, troppo stucchevole, diventa qualcos'altro rispetto a quello su cui ci dovremmo basare, a cui si riferiva anche la dottoressa Gasparri, che riguarda il capitale sociale nelle pubbliche amministrazioni. La responsabilità sociale, noi siamo abituati a pensare alla responsabilità sociale delle imprese, delle aziende private, ma anche della pubblica amministrazione, ne ha parlato parecchio il collega Inna di questo aspetto. Infine, i bilanci sociali. Noi sappiamo bene che alcune pubbliche amministrazioni sono dotate di bilanci sociali. A Roma, l'undicesimo municipio, ormai sono anni che ha adottato, ne parlavo proprio l'altro giorno con il suo presidente attuale, Andrea Catarci, il bilancio sociale. L'undicesimo municipio mi pare che sia il nostro comune, se non vado errato. Bene. Tutto questo però, attenzione, perché potrebbe cadere in una fraseologia ideologica anche questo. Attenzione, molto spesso il bilancio sociale, la responsabilità sociale, parlo delle imprese private, altro non sono che un modo per truccare nuove forme di sfruttamento. Nel senso che lo sfruttamento del lavoro di ottocentesca e in parte novecentesca memoria si basava sostanzialmente su uno sfruttamento di lavoro manuale e materiale, su una produzione di beni altrettanto materiali e via discorrendo. Oggi invece il nuovo sfruttamento, accanto a quello tradizionale che rimane e non tramonta, basa molto spesso proprio sull'intangibilità, proprio sulla possibilità di sfruttare in toto il lavoratore anche nei suoi aspetti espressivi, emotivi, affettivi. Si richiede qualcosa in più che non sia soltanto il lavoro materiale tipico del vecchio taylorismo, fordismo, ovvero della catena di montaggio. Quindi attenzione a questo. Quando in maniera stenografica e più come epiteto, che sembra più un frizzo e un lazzo ormai, che non una categoria analitica che si basa sulla possibilità di arrivare a una definizione, quindi ha più una, diciamo così, un'emotività comunicativa, di comunicazione politica, con tutte le felicità o le infelicità semantiche della cosa. Si continua a parlare di fannulloni, è chiaro che il discorso non ha analisi, non si basa su stereotipi, pregiudizi e luoghi comuni, e non va oltre l'apparenza. Non va oltre l'apparenza. Se vogliamo fare una sociologia dell'amministrazione, nell'essenza, è quella che io sto tentando di fare avendo da un anno rilevato la proprietà e preso la rivista e mi hanno conferito la direzione scientifica della vecchia rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione, una rivista che esiste dal 53, quindi esiste, esiste da molti decenni. Questo si è cercato di fare sostanzialmente, capire, approfondire, tornare all'amministrazione italiana e vedere che cosa pulsa oltre l'apparenza, qual è la realtà viva e vitale. Fare di tutte le erbe un fascio è un altro luogo comune questo, eh? Significa sbagliare. D'altra parte, entrare in una profondità analitica con un rigore metodologico tipico dell'intrapresa scientifica è fondamentale proprio per non cadere in quei pregiudizi, in quegli stereotipi che tanto male fanno poi a tutti i livelli. Quindi d'accordo sulla questione che bisogna analizzare tutto ciò che è razionale, e la legge va benissimo perché si fonda sulla razionalità dell'azione sociale, ma anche tutto ciò che a volte è oscuramente lunatico, non prevedibile, un po' come lo siamo tutti noi. Quella parte oscura dell'irrazionale che noi sociologi per primo molto spesso abbiamo trascurato, ma che esiste. Vogliamo dire quel 20%, scusate se rapporto a 100 e faccio la percentuale, di emotività, espressività, affettività che c'è. Basta quello a rendere imprevedibile l'azione sociale all'interno delle amministrazioni e in genere. Ecco perché quando noi diciamo che le scienze sociali sono più difficili delle scienze esatte, lo diciamo proprio su questa base, che dobbiamo fare i conti con una quota parte di imprevedibilità dovuta a quell'elemento molto spesso alogico, non logico o irrazionale, che in qualche modo fa parte dei nostri comportamenti. Quando abbiamo la possibilità di andare oltre questo tipo di ragionamento, questo tipo di situazione che ci blocca a quel lato, a quella cifra oscura non prevedibile, possiamo fare delle previsioni, ma sono previsioni probabilistiche, non sono previsioni apodittiche. Dobbiamo dire, se le cose stanno in questi termini, allora probabilmente a breve termine, a medio termine, non oltre, possiamo dire questo. Ecco perché andiamo oltre la descrizione, oltre la fase esplicativa e ci addentriamo in quella situazione un po' da sfera di cristallo per chi si occupa di umano comportamento, che è la previsione o la futurologia, che non ha nulla a che vedere con la chiaroveggenza o con una filosofia della storia che si proietta nel futuro, ha a che vedere con la possibilità di costruire scenari su basi scientifiche, tecniche. Secondo punto, problema dell'efficienza e dell'efficacia a cui siamo affezionati. Non vogliamo cadere nel buonismo, noi assolutamente, sono d'accordo con l'amico Pietro Barrera. E parlavo però di inapplicabilità delle norme. Noi continuiamo a confezionare norme. Quando il ministro Calderoli dice abbiamo eliminato, 250.000, 350.000, io non so, non ho capito ancora, molto spesso anche alla radio l'ho incontrato, avere la metodologia di questo tipo di discorso, perché io sapevo che noi avevamo leggi, Io sapevo che noi avevamo circa 100.000 leggi. Dopodiché altri importanti giuristi come Sabino Cassese l'avevano ridotta a 40.000 in effetti. Ora tutto ciò, poi invece sappiamo che sono state eliminate addirittura 350.000 leggi e via discorrendo. Ora sinceramente mi sembra un po' il gioco del cucuzzaro, ce lo ricordiamo, no? 5 cucuzza, perché 5, 10 cucuzza, tutto il cucuzzaro. Allora io ritengo che innanzitutto bisogna chiarirsi le idee e avere un metodo chiaro prima di fare questo discorso. Ma il problema, diceva Tacito negli annali, Repubblica corruptissima, multe leges e via discorrendo. Il problema non è il numero delle leggi, il problema è la qualità delle leggi, soprattutto la sua applicabilità. Cioè, quando il legislatore getta sulle spalle delle amministrazioni, che in quanto pubbliche sono a regime, una serie di nuove attività a forte contenuto organizzativo amministrativo, beh, è chiaro che accanto a quella che è la copertura finanziaria, articolo 81 della Costituzione, che non sempre viene tarata molto bene, diciamocelo pure, chiedo scusa al presidente Moffa se chiamo in causa un po' il legislatore, ci dovrebbe essere anche una corrispettiva copertura di carattere culturale, di cui parlava adesso Alessandra Gasparri, e di carattere amministrativo, vale a dire tutto quell'approvvigionamento in termini di personale, risorse umane, logistica, tecnologia e formativa, copertura culturale, che ovviamente non ci sono. Quindi le amministrazioni si vedono piovere sulle spalle molto spesso una abbondanza di norme e non hanno gli strumenti oggettivi per applicarle. Allora io non parlerei tanto di fannullonismo, quanto sovente di disapplicazione del diritto dovuta a inapplicabilità amministrativa dello stesso. Questo che altro significa? Significa che evidentemente ciò che riguarda la gestione delle persone, l'organizzazione, ma non dal punto di vista del diritto amministrativo, la teoria dell'organizzazione, ma l'organizzazione dal punto di vista proprio pratico materiale, comunicazione istituzionale, le nuove leadership, management nelle pubbliche amministrazioni e i nuovi stili di direzione, il controllo e la gestione e il controllo della qualità. Beh, tutto questo è una nuova griglia di cui si parla da parecchio, che non può non entrare nel drafting legislativo, vale a dire nella corretta confezione della legge già nel suo livello genetico. Vorrei dire anche dal punto di vista linguistico, anche dal punto di vista della chiarezza dei preamboli, anche dal punto di vista della chiarezza delle proposizioni, di quello che i tecnici, vale a dire la parte funzionale, dove la logica deontica molto spesso salta all'interno delle proposizioni. Questa è roba da filosofi del diritto e da teorici generali del diritto, ma che rientra bella posta anche nel drafting. Bene, terzo e ultimo punto. Persone, individui e professionalità, al plurale, le professionalità. Dunque, sulla idea di parlare più di individui che non di persona, a parte il fatto che il termine persona questa mattina mi ha tratto in inganno e mi ha fatto andare al padiglione 9 anziché al 10, in un'altra sala dove si parlava sempre di persona e via discorrendo in altro contesto, per fortuna ho trovato un relatore che per sbaglio era venuto qui e si è trovato lì, ci siamo incrociati, mi ha dato la corretta informazione e io sono venuto qui. Avete visto la nuova fiera di Roma, si misura non in metri ma in chilometri, e siccome io stesso ho passato il mezzo secolo, da molto prima dell'amico Barrera, capite bene che in questa incipiente e tardiva primavera un chilometro in più, un mezzo chilometro in più significa qualcosa per una giornata che si promette già piuttosto dinamica. E quindi devo ringraziare il termine persona se sono poi venuto qui in puntuale. Nello stesso tempo lo stesso termine mi ha pasticciato dal punto di vista dell'itinerario. A parte la battuta, io preferisco parlare di individui. Uno, perché nella mia formazione si è sempre parlato di individuo sociale, ma la mia formazione risale a alla scuola della Volpiana, risale a, in parte molto simile a quella di Pietro, anche se poi ci siamo occupati di cose diverse. E comunque nelle scienze sociali si parla o di attore sociale o di individuo, che è sociale per definizione. In secondo luogo, perché è proprio a partire da una sorta di individualismo metodologico che si evita di cadere nell'abbaglio del lessico collettivo. L'esercito, lo Stato, l'amministrazione, il ministero, il comune, la provincia, cosa sono se non gli individui, possiamo chiamarle persone, le persone che compongono, e soprattutto la relazione sociale che si ha tra queste persone che compongono. Questo non è buonismo, questo è realismo, vero e proprio. Che buonismo. Buonismo è pensare che fare di tutte le erbe un fascio attraverso l'abbaglio del lessico collettivo si risolva tutto. Buonismo è proprio parlare di fannulloni. No, no, signori, noi qui siamo cattivisti, parlando invece di persone o individui, perché andiamo veramente chirurgicamente a operare oltre il livello formale. Siamo più realisti del re, altro che buonismo. Perché ci interessa proprio, in termini di efficienza dell'apparato e di, soprattutto di efficacia. Per quanto mi riguarda, io sono più interessato all'efficacia, perché l'impatto esterno, no? Da sociologo, vecchio sociologo del diritto, mi interessa l'impatto esterno. Noi vediamo in effetti come si possa lavorare sulle singole persone. Io dico persone, ma lo capisco, me ne accorgo mentre sto parlando, mentre parlo a braccio, così come sto facendo, io mi accorgo che dal punto di vista comunicativo il termine persona rende di più. Dal punto di vista analitico mi rendo conto, quando sto sulla mia scrivania da solo a scrivere eccetera eccetera, o a fare una ricerca con le mie equip, che il termine persona mi può sviare. Perché troppa polverosa stratificazione emotiva si è accumulato su questo concetto. Concludo senz'altro. Sono convinto che il coinvolgimento sia fondamentale, il coinvolgimento delle persone nell'assumere decisioni e nell'autoriformarsi. La motivazione. Sappiamo bene che la motivazione economica nelle pubbliche amministrazioni non ci può essere più di tanto, ma quella di tipo culturale, quella di tipo morale, quella di tipo ideale, ebbene quella sì. E là si para la nostra sfida e la nostra scommessa. La posta in gioco è alta. E quella sfida, quella scommessa è aperta.